Modem.
Der Tunnelneubau in Rastatt ist Teil des viergleisigen Ausbaus der 182 Kilometer langen Verbindung zwischen Karlsruhe und Basel, mit dem ein Nadelöhr des überregionalen und internationalen Schienenverkehrs beseitigt wird.
Ich wünsche allen Beteiligten ein gutes Gelingen, viel Erfolg, allzeit Gottes Segen und ein unfallfreies Arbeiten. Glück auf für alle die, die jetzt die Arbeit machen.
Ondeggianti completamente deformate su una lunghezza di almeno 8 metri. Più che le rotaie della ferrovia, sembrano quelle delle montagne russe. Come sia potuto succedere, se lo chiedono anche i tecnici tedeschi. Certo è che in quella tratta, tra Baden-Baden e Rastatt, sono in corso importanti lavori di scavo.
Zu viele Fragen, zu wenig Antworten. Die Deutsche Bahn hält sich bedeckt.
Intestata al ministro tedesco Alexander Dobrindt e alla commissaria europea Violeta Bulc, la lettera presenta 5 richieste formulate sia da ambientalisti che da gruppi attivi nel settore del trasporto merci.
Buongiorno dalla redazione di Modem e da Bettina Müller al microfono. Oggi nella copertina sonora di Nicola Lüend avete sentito dapprima l'entusiastica presentazione di nuove tecniche costruttive dei tunnel ferroviari. La prima voce era del ministro dei trasporti tedesco Alexander Dobrindt e poi il fallimento dell'esperimento con conseguente blocco della linea ferroviaria nord-sud a Rastatt, una località nel Baden-Württemberg. È una situazione piuttosto paradossale quella di cui vi parliamo oggi. Il traffico merci su rotaia nord-sud è in ginocchio per via di questo blocco lungo la valle del Reno. Doveva durare 10 giorni l'interruzione della linea. Ora si parla di 2 mesi fino al 7 di ottobre. Da Rastatt non si passa. E la Germania, la locomotiva economica dell'Europa, sembra impreparata a fronteggiare questa situazione. Quindi parleremo oggi delle conseguenze che tutto ciò ha per gli attori economici, anche svizzeri, coinvolti nel trasporto nord-sud e per il futuro del traffico merci su rotaia. Ma prima di tutto, Nicola Lüend, ci puoi raccontare come mai ci si è trovati in questa situazione?
Sì, buongiorno. Effettivamente una ricapitolazione certamente utile. Dunque era il 12 agosto scorso quando a Rastatt, 170 chilometri a nord di Basilea, improvvisamente il terreno dove erano appoggiati i binari del treno ha ceduto, deformandone decisamente il cammino. Sotto, appena a 5 metri dalla superficie, erano in corso i lavori per il doppio tunnel di Rastatt, appunto, della lunghezza di poco superiore ai 4 chilometri. Un passaggio fondamentale nel cuore del corridoio merci, non solo Rotterdam-Genova, nel contesto soprattutto della rete ferroviaria ad alta velocità, centrale per il traffico che da lì transita. Sono, o meglio erano, 200 i treni merci al giorno, centrale anche per Alptransit, che è sullo stesso asse, centrale dunque insomma per il trasferimento delle merci fra il nord e il sud dell'Europa. È un progetto, uso il presente perché lo è tuttora, tant'è che i lavori sulla seconda canna, quella che non è stata toccata dal cedimento, sono ripresi pochi giorni fa. Un progetto che, come tu stessa accennavi, è basato su una tecnica sperimentale all'avanguardia, che evidentemente ha presentato qualche lacuna. Ora si è corso ai ripari, stabilizzando il terreno con la copertura di un pezzo di tunnel di 150 metri attraverso oltre 10.000 metri cubi di cemento. Un lavoro che tra l'altro ha comportato il sacrificio di una delle 2 frese utilizzate negli scavi, che è rimasta sotto la coltre di cemento.
E riguardo ai tempi di ripristino, cosa ci puoi dire?
Lo dicevi tu, 7 settembre la data prevista per la riapertura della tratta e dunque anche per il progressivo rientro alla normalità. La Deutsche Bahn ha appena confermato questa data. Deutsche Bahn, che ricordiamo è la responsabile della struttura ferroviaria in Germania. Saranno dunque quasi 2 mesi di chiusura, durante i quali, anche grazie ad una collaborazione fra i paesi toccati, Svizzera compresa, si sono cercate delle soluzioni alternative su percorsi alternativi, spostando anche i macchinisti camionisti necessari per aumentare le capacità del traffico merci. Una cosa comunque certa, i danni, al di là proprio dei lavori edili, ammonteranno a centinaia di milioni di franchi. I percorsi alternativi hanno infatti permesso di assorbire solo una piccola parte del normale volume di traffico merci. Ci sono aziende poi, e sono a quanto pare parecchie, che hanno dovuto ridurre drasticamente la propria produzione per l'impossibilità di recapitare o di ricevere delle merci.
Quindi tutto questo sta causando dei disagi enormi, delle perdite di denaro enormi, ne parleremo con i nostri ospiti, ma ci puoi riassumere quali sono state le reazioni ufficiali anche svizzere a questo collasso della linea ferroviaria in Germania?
Sì, il bersaglio principale evidentemente è stata la Germania, che secondo molti è stata incapace di garantire, così come si può dire, un piano B in caso di necessità. La Svizzera è fra coloro che maggiormente soffre di questa situazione. Da Berna non si è voluta metterla ancora sul piano politico, non si è voluto farne un caso politico, anche se poi ci sono dei consiglieri nazionali che hanno tentato di farlo, cercando così di minacciare i vicini tedeschi. La presidente della Confederazione Doris Leuthard ha comunque scritto una lettera a Berlino per sottolineare gli effetti negativi della situazione sull'economia svizzera, chiedendo di trovare anche delle soluzioni rapide per delle vie alternative valide. E poi a Berlino, va detto, è giunta anche un'altra lettera dai toni piuttosto critici, quella di alcune associazioni attive nella logistica ferroviaria, indirizzata sì a Berlino ma anche a Bruxelles, alla Commissione Europea. Da noi contattata, ecco cosa ci ha risposto il portavoce della Commissione Europea per i trasporti, Enrico Brivio.
La Commissione Europea è ovviamente al corrente dei problemi che ci sono stati e dell'attuale interruzione a Rastatt del corridoio ferroviario Karlsruhe-Basilea e del suo impatto negativo sul trasporto merci. La normativa europea impone che il manager dell'infrastruttura, in questo caso tedesco, metta a punto un piano di emergenza che includa tutte le misure operative da mettere in atto quando ci sono interruzioni di questo tipo. Da parte sua la Commissione sta controllando l'attuazione di questo piano e sta incoraggiando un coordinamento rafforzato tra tutte le parti che sono coinvolte.
Da Bruxelles dunque si scarica un po' sui tedeschi. Per quanto concerne invece la lettera di critiche che è rivolta anche alla politica europea dei trasporti, che è stata definita al collasso in questa lettera appunto, e di cui certamente parleranno anche i nostri ospiti, ecco cosa ci ha ancora detto lo stesso Enrico Brivio.
Sì, posso confermare che il commissario Bulc ha ricevuto questa lettera da parte degli operatori ferroviari europei e la stiamo valutando e risponderemo al più presto alle loro preoccupazioni.
E questo era Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea dei Trasporti. Io saluto Alessandro Valenti, vice direttore di HUPAC, azienda di trasporto e logistica leader in Europa nel traffico combinato strada-rotaia, con sede a Chiasso. Buongiorno.
Buongiorno.
Quali conseguenze ha questa interruzione della linea ferroviaria per la HUPAC concretamente?
Beh, innanzitutto vi ringrazio per questa interessante opportunità, avete già dato dei numeri significativi, magari cerco di riportarli un po' al nostro settore, che è quello del trasporto intermodale su ferrovia. E, come avete detto, sul tratto interessato circolano quotidianamente 200 treni. E di questi 200 treni il 60% sono treni di trasporto intermodale. E la UPAC ha una quota di circa il 50%, quindi noi abbiamo quotidianamente sul corridoio interessato circa 60 treni di traffico intermodale. Al momento, con le capacità che ci sono state date a disposizione, nelle scorse settimane siamo riusciti ad effettuare circa fra il 15 e il 20% di queste capacità, e poi attraverso altre misure con dei bypass o utilizzando anche delle chiatte sul Reno siamo riusciti a bypassare, diciamo, il problema e arrivare a Basilea o arrivare a Singen, dove abbiamo poi degli altri terminali, e da lì aumentare la frequenza dei nostri treni, quindi arriviamo a circa il 30-35% delle abituali capacità, quindi potete immaginare il traffico transalpino su quel corridoio per noi costituisce circa il 60-70% di tutta l'attività, insomma, in termini di volumi e di cifra d'affari potete immaginare quale sia l'impatto, insomma siamo Abbiamo comunque una riduzione delle nostre attività di circa il 50-60% complessivamente. Ma per il traffico intermodale in generale, forse questa è la cosa più interessante per gli ascoltatori, e calcoliamo che questi 200 treni sono quantificabili in circa 7.000 camion al giorno. Ecco, di questi 7.000 camion, ipotizzando che tutto il traffico riesca ad avere come noi uno sfogo di circa il 30%, solo 2.000-2.500 riescono ad avere un'alternativa ferroviaria e altri 4.500 in realtà devono trovare un'alternativa stradale. Quindi c'è un potenziale di trasferimento su strada di circa 4.500 camion al giorno. Poi di questi molti non troveranno soluzioni in breve termine, molti si straderanno magari su altre rotte, Francia, Brennero, però ecco, c'è per noi un rischio potenziale di trasferimento su strada di queste dimensioni.
Quindi di tornare indietro, di tornare completamente su autostrada. Collegato al telefono con noi c'è Fabio Regazzi, di solito è a Modem come consigliere nazionale del Partito Popolare Democratico, oggi in veste di presidente di Cargo Forum Schweiz e di Swiss Shippers Council, che sono associazioni che raggruppano gli attori del trasporto merci, e anche come presidente della ITI, l'associazione Industrie Ticinesi. Buongiorno Fabio Regazzi.
Buongiorno.
Si parla di perdite miliardarie, di moltissimi imminenti fermi di produzione. Quali sono concretamente le conseguenze di questo incidente sugli affiliati delle associazioni che presiede?
Penso di poter affermare senza troppa enfasi che comunque siamo di fronte a un vero e proprio disastro per il settore economico. Si pensi che da Rastatt, quindi il luogo dove c'è stato questo problema, transita praticamente il 50% delle merci che vengono trasportate sull'asse nord-sud e che quindi sono destinate in buona parte alle industrie che operano sia a nord che a sud delle Alpi. Questo naturalmente, questo fermo, questo enorme problema che si è creato sta comportando disagi molto importanti per delle aziende che naturalmente si vedono confrontate con ritardi nelle consegne delle merci. Oggi sappiamo che il sistema logistico anche delle aziende è molto impostato su il cosiddetto just in time, avere le merci al momento in cui le si ha bisogno, quindi si tende a ridurre le scorte dei magazzini, ma questo naturalmente presuppone che le merci arrivano con buona puntualità. La situazione che è venuta a crearsi naturalmente ha scombussolato i piani di molte aziende che adesso stanno cercando delle soluzioni e che alcune delle quali sono confrontate con un possibile fermo di produzione, e questo naturalmente ha delle conseguenze potenzialmente molto gravi sia in termini economici ma non solo, evidentemente. Quindi siamo di fronte veramente a una situazione estremamente grave, estremamente preoccupante. Devo dire che sono stato abbastanza sconcertato dalla reazione del portavoce del ministro dei trasporti, del Ministero dei Trasporti europeo, che sembra prendere atto, ma non vedo una volontà, una determinazione nel reagire di fronte a questa situazione, scaricando, come diceva lei, la responsabilità, che è anche normale, ma in questo caso non si tratta solo di scaricare responsabilità, ma si tratta di trovare soluzioni sulla Germania. E un'ultima cosa, devo correggervi, l'apertura è prevista per il 7 o l'8 di ottobre, non di settembre, perché altrimenti sarebbe già stato riaperto.
Un lapsus.
Quindi avremo ancora almeno un mese prima che la situazione, speriamo, possa normalizzarsi.
Sì, complessivamente 2 mesi, quindi esatto. Veramente, veramente tanto. Sentiamo ora Olivia Ebinger dell'Ufficio Federale dei Trasporti e sentiamo qual è la sua analisi delle difficoltà, quali sono gli ostacoli per una maggiore cooperazione internazionale sul traffico ferroviario. L'ha intervistata Andrea Netzer.
Wir haben festgestellt, dass es nach wie vor schwierig ist, wenn die Züge über die Grenze fahren müssen.
Abbiamo constatato che è sempre difficile gestire il transito dei treni quando passano la frontiera. Manca ad esempio una task force internazionale che possa davvero decidere ed intervenire nei casi di crisi. Auspichiamo poi una migliore coordinazione internazionale nella quotidianità, ad esempio pianificando i cantieri sulla linea e utilizzando meglio i macchinisti. Vogliamo evitare che sia disponibile una traccia ferroviaria in caso d'emergenza, ma poi non ci sono i macchinisti che parlano la lingua del luogo o dispongano delle necessarie autorizzazioni. In questo modo si spreca la possibilità di utilizzare delle vie alternative.
C'è un problema legato anche alla liberalizzazione del trasporto ferroviario, visto che ogni Stato ha le sue direttive, le sue norme, ci sono i sindacati, ci sono dei contratti. Questo ostacola oppure potrebbe essere una situazione risolta con dei semplici accordi bilaterali?
Negli ultimi anni abbiamo fatto davvero molto per migliorare il riconoscimento reciproco dei macchinisti, ma siamo ancora molto lontani dall'obiettivo. Ci sono dei casi nei quali il macchinista è presente, ma non dispone di un'autorizzazione, oppure non conosce la tratta consigliata. A volte manca un secondo macchinista, obbligatorio, ad esempio, sulle linee italiane. Proprio oggi si capisce che questi punti sono essenziali e vanno risolti.
Il cantiere di Rastatt poteva essere gestito meglio, secondo la Svizzera.
Nel breve termine era difficile fare meglio, come ci hanno spiegato qui a Berna i rappresentanti tedeschi del comitato direttivo che si occupa dei rapporti bilaterali in materia di trasporti. Ci hanno presentato tutte le varianti che erano state studiate, ma non erano realizzabili. L'unica possibilità era quella di coprire la volta della galleria con il cemento, come viene fatto ora dalla Deutsche Bahn. Penso che dobbiamo guardare avanti nel caso dovesse ripetersi un incidente del genere. Al momento tutti gli attori coinvolti stanno reagendo e pianificando una reazione. Abbiamo l'impressione che le cose vadano un po' meglio, ad esempio utilizzando le vie alternative attraverso la Francia. Abbiamo ricevuto una risposta dal ministro tedesco dei trasporti alla lettera inviata dalla presidente Doris Leuthard. Il ministro ci ha assicurato che verrà fatto tutto il possibile per migliorare la situazione.
Questa era Olivia Ebinger dell'Ufficio federale dei trasporti. Alessandro Valenti di UPAC dice: l'Ufficio federale dei trasporti, guardiamo avanti, risolviamo i problemi messi a nudo da questo incidente. Secondo lei, dal suo punto di vista, quali sono i problemi principali da risolvere?
Ma la signora Ebinger ha già dato delle indicazioni precise. Effettivamente ci sono una serie di difficoltà nel sistema ferroviario legate ad aspetti normativi, burocratici, che danno la sensazione di come sia impari la concorrenza fra la strada e la rotaia. Oggi un autista di un camion con la patente può viaggiare, circolare su tutte le reti stradali, un macchinista ferroviario è abilitato solo a determinate tratte, per cui, come diceva giustamente la signora Ebinger, anche le tracce ferroviarie disponibili, gli slot per poter far transitare i treni, e poi comunque devono essere coperte, fra virgolette, di risorse, e in molti casi, oltre a difficoltà con le stesse locomotive per questioni tecniche, c'è l'aspetto dell'avezione proprio dei macchinisti, che sono abilitati solo su determinate linee. Però queste sono cose che in queste situazioni chiaramente danno degli impulsi anche dei miglioramenti. Io mi fermerei magari proprio al caso specifico, e cioè il dopo Rastatt, che chiaramente al quale dobbiamo già guardare, ci deve far capire come al momento la gestione delle infrastrutture ferroviarie manchi totalmente di un coordinamento generale, e qui la politica, ed è uno degli appelli o delle richieste che abbiamo fatto, deve da subito farsi carico di rivedere i ruoli della gestione dei corridoi. I corridoi sono delle istituzioni create proprio per definire un coordinamento generale su certi assi dedicati allo sviluppo del trasporto intermodale, quindi al trasferimento modale strada-rotaia, devono avere competenze, devono essere coinvolti nelle decisioni relative alla allocazione e alla gestione delle tracce. Quindi creare, soprattutto per arterie importanti come quella di cui stiamo parlando, la Karlsruhe-Basilea, creare comunque sempre degli instradamenti alternativi, soprattutto quando poi si mettono in atto delle opere manutentive, degli interventi di revisione infrastrutturale. Quindi deve esserci comunque
come esiste probabilmente sulla strada, un piano generale europeo nel quale si abbia visibilità e si possa avere sempre in qualsiasi situazione una soluzione alternativa. In questo caso non c'è stata perché non c'era, e quando è stata chiusa la linea dall'oggi al domani ci siamo trovati senza nessun corridoio alternativo. Tutti quelli che geograficamente erano percorribili erano costellati o di cantieri o non erano agibili per questioni manutentive, quindi questo ha proprio evidenziato questa totale mancanza. Questo è uno dei punti sul quale bisognerà subito immediatamente prendere mano, e c'è una struttura preposta che si chiamano corridoi, che sono delle entità create dalla Commissione Europea che dovranno proprio fare questo tipo di lavoro.
Quindi coordinamento europeo della rete ferroviaria che per il momento manca. Vediamo ora come la Germania sta reagendo a questa situazione difficile, imbarazzante, perché ci sono anche i disagi per migliaia di pendolari. E saluto il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
Sì, buongiorno. La Germania chiaramente ha reagito in maniera imbarazzata a questo brutto disagio, a questo brutto incidente successo a Rastatt, ma al tempo stesso la sta recependo con una certa disattenzione, indifferenza quasi, oserei dire. Siamo in campagna elettorale e quindi i politici stessi e i responsabili non hanno forse grande interesse a approfondire la tematica.
Infatti Walter Raue, sulla pagina web del Ministero dei Trasporti tedeschi non c'è nemmeno un comunicato stampa sul blocco ferroviario. Questo è abbastanza significativo. Come mai si vuol passare all'acqua bassa perché si è in campagna elettorale?
Ma direi proprio di sì. Diciamo che Alexander Dobrindt, il ministro dei trasporti, del resto è nel mirino delle critiche da parecchio tempo anche su diversi temi. Viene definito dall'opposizione come il peggior ministro dei trasporti della storia della Germania, e in effetti ha fatto diversi errori, non solo adesso nella gestione anche di questo disastro, di questa interruzione ferroviaria, ma ricordiamo anche il caso più eclatante, quello più recente, quello del Dieselgate, dello scandalo sulle emissioni truccate da parte dei costruttori tedeschi, dove non ha svolto un ruolo sicuramente molto attivo e molto chiarificatore. Quindi dal Ministero c'è una sorta di reazione a struzzo, non ci sono reazioni, non ci sono prese di posizione, le richieste di interviste vengono respinte, quindi proprio piena campagna elettorale, si spera appunto di cavarsela fino al 24 settembre, e poi comunque dal 24 settembre mancano, se davvero viene rispettato questa riapertura del 7 ottobre, mancano 2 settimane, e poi comunque saranno responsabili altre persone, insomma, quindi c'è un po' questo clima da fine legislatura nel quale nessuno veramente è responsabile.
Ecco, questo certamente non aiuta a risolvere i problemi. Grazie Walter Raue. Ora un brano musicale, poi vedremo quali falle nel sistema dei trasporti nord-sud ha messo a nudo il blocco ferroviario a Rastatt con un nuovo ospite. Riprendiamo il dibattito sulle cause e le conseguenze che ha il blocco ferroviario in Germania sul trasporto merci nord-sud, e io saluto in studio il professor Remigio Ratti, economista, specialista in economia dei trasporti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, qual è la sua analisi? Cosa ha portato a nudo questo incidente?
Ma forse anche per aiutare i radioascoltatori a capire, faccio l'esempio: supponiamo che la galleria ferroviaria sotto il Sasso Corbaro tra Bellinzona e Giubiasco sia interrotta, cosa capita? Ecco, quindi pendolari, traffico viaggiatori, traffico delle merci. Ecco, questo è quello che è capitato a Rastatt.
Secondo lei sarebbe impensabile che un incidente del genere sotto il Sasso Corbaro, si dice va bene fino al 7 di ottobre, non passa più nessuno da lì, è pensabile.
Tra l'altro, nella fattispecie, proprio sono in corso dei lavori, speriamo che vada tutto bene, ma sono incidenti che non sono impensabili, anche incidenti naturali, per esempio nel Canton Uri la frana che c'è stata qualche anno fa ha interrotto per parecchie settimane il traffico, e quindi ecco che bisogna cercare alternative. E quindi in quel caso, prima abbiamo sentito il rappresentante di UPAC, l'azienda del trasporto intermodale, ecco, hanno utilizzato molto la linea del Sempione o quella del Brennero, con uno sforzo notevole. Però appunto in generale si può dire che le reti ferroviarie di tutta Europa, compreso quella svizzera che è densissima, comincia a essere vecchia, ha bisogno di grandi manutenzioni e di rifacimenti, e questo è stato sottovalutato. L'incidente che c'è stato alla stazione di Lucerna l'anno scorso va ancora valutato, però ha portato a dire che questo è un problema. E quindi il nostro problema diventa il problema delle ferrovie, è che sempre più mezzi di questi investimenti, che al limite dovrebbero essere destinati per nuove tratte o per potenziamenti di tratte, mancheranno, perché bisogna spendere in manutenzione, e qui si è veramente in ritardo. È un problema generale, credo. In un articolo che uscirà in un libro la settimana prossima, La Svizzera e la globalizzazione, io tratto dei trasporti, e nei miei quattro scenari ce ne sono almeno tre che vanno nella direzione di un ridimensionamento, perché ci sono delle difficoltà a mantenere una rete così densa. Però bisogna, scusi, averla questa, in termini sì, tecnici si chiama la ridondanza, e anche qui faccio un esempio nostro per capire. Dal punto di vista tecnico, col San Gottardo base si potrebbe chiudere la linea di montagna. Ecco che un incidente del genere dimostra che bisogna avere delle possibilità di alternative.
Però nell'incidente di Rastatt, appunto, da quel che sembra di capire, non si tratta di una mancata volontà di manutenzione, perché si voleva proprio fare quello, si voleva anzi costruire un tunnel con delle tecniche assolutamente nuove, moderne, proprio per investire nell'infrastruttura, cioè un investimento che è andato male, che è andato storto, o no?
Sì, nella fattispecie è un po' questo, però bisogna dire, sempre passando a uno zoom più generale, è che c'è stata un'accelerazione dei lavori, richiesta anche dalla Svizzera, richiesta a livello europeo, perché sulla tratta Basilea-Karlsruhe non si muoveva niente, si era in ritardo. E quindi in questo caso c'è stato probabilmente anche questa pressione, direi un certo affanno. Si è pensato alle nuove tecnologie ed è andata storta. Giusto pensare alle nuove tecnologie, ma anche qui un altro avvertimento che si può fare: quando ci sono i problemi di trasporto, oggi sono dei grattacapi che nessuno è capace di risolvere, allora spesso si dice ma ci sono le nuove tecnologie. Bene, però non sono da sole le nuove tecnologie che ci toglieranno d'impiccio.
Ecco, in Germania molti commentatori addossano la responsabilità della cattiva gestione dell'incidente e anche di questa mancanza di coordinamento alla privatizzazione delle ferrovie tedesche. Lei è d'accordo? Questo è un elemento che ha reso un po' più complicato il fatto di trovare una visione completamente d'insieme.
Sì, la privatizzazione è anche una risposta ai problemi nuovi nel gestire le grandi reti ferroviarie. C'è bisogno di concorrenza, oggettivamente lo chiedono gli utenti, perché se i prezzi sono fuori mercato, ecco che le ferrovie non possono. E quindi più che la privatizzazione c'è un grande bisogno di efficienza. Valenti di UPAC parlava di corridoi, giustamente. Allora si vuole concentrare tutto il traffico su determinati corridoi, però poi questo ha un limite e quindi non c'è la ridondanza. Una cosa curiosa, una possibilità era quella di utilizzare la linea Zurigo-Sciaffusa verso Stoccarda. No, non era possibile perché prima di Stoccarda la linea era interrotta per dei lavori.
Per dei lavori,
e vedete, tra l'altro, la linea di Luino è interrotta fino alla fine dell'anno. Vedete che un po' dappertutto c'è questa necessità di adeguamento, e questo avviene con un certo affanno.
Ecco, Fabio Regazzi, parliamo ora delle vie d'uscita, perché quando si porta avanti la causa del trasferimento del traffico merci su rotaia si parte dal presupposto di un sistema ferroviario europeo perfettamente coordinato. La realtà non è questa, però.
Purtroppo no, ed è venuta a galla drammaticamente in questo episodio, che dimostra quanto sia fragile il sistema ferroviario a livello europeo. Basti pensare che secondo le nostre valutazioni dei 200 treni merci che transitano lungo questa tratta si sarebbe potuto deviarne 150 su tre rotte alternative, quindi comunque tre quarti dei treni si poteva trovare la soluzione, anche se con disagi e con ritardi, ma tutto questo non è stato possibile a causa dei problemi che sono stati evidenziati prima. I macchinisti tedeschi non possono transitare in Francia, questo è un esempio. Una rotta alternativa, quella che ricordava il professor Ratti, era chiusa perché c'erano dei lavori di manutenzione. Quindi questo problema di coordinamento è assolutamente drammatico, e qui viene a galla, a mio avviso, anche tutta l'inefficienza, ma anche direi l'impotenza dell'organizzazione a livello europeo del Ministero dei Trasporti, che non ha assolutamente migliorato questa situazione, non ha portato a mettere al tavolo tutti i ministri dei trasporti dell'Europa per trovare delle soluzioni, almeno delle nazioni che sono toccate sull'asse nord-sud, per elaborare delle soluzioni che consentano, in situazioni di crisi come questa, di avere il minor disagio possibile. C'è anche un'altra conseguenza, peraltro, che non viene considerata. In questo periodo molti saranno costretti a trasportare merci su gomma, e quindi questo è un colpo, se non letale, ma comunque molto duro alla politica di trasferimento, perché sarà poi difficile che, una volta che il problema sarà stato risolto, che queste merci ritorneranno sulla ferrovia. Cosa fare? Beh, evidentemente ci sono diversi interventi, e noi l'abbiamo chiesto nella lettera al ministro dei trasporti tedesco. Innanzitutto adesso bisogna che l'Europa prenda in mano la situazione e crei una task force per affrontare tutti questi problemi che sono emersi.
Questa è la vostra soluzione, quindi quello che voi chiedete direttamente è l'istituzione di una task force per fare cosa, Fabio Regazzi?
Per superare questi ostacoli che abbiamo visto sono emersi durante questo il problema che c'è stato a Rastatt, e quindi questo è un primo elemento. Quindi superare questi ostacoli tecnici, a volte burocratici, assolutamente ridicoli, soprattutto in un regime di Unione Europea che non hanno più ragione di esistere. Questo è un primo elemento. Secondo, occorre pensare a dei piani B, perché questo, quello che è successo, si poteva immaginare che per un motivo o per l'altro questa tratta subisca delle interruzioni, per cui bisogna pensare subito, appena l'episodio si verifica, bisogna avere delle alternative, come si fa in altri ambiti, ed è incredibile rendersi conto oggi che nessuno aveva pensato a questa ipotesi. Questo lo trovo estremamente grave. E poi ci sono anche delle misure proprio a sostegno del traffico combinato che vanno adottate subito, del traffico del trasporto merci, perché, come si è evidenziato e ricordava il corrispondente da Berlino, non se ne parla, e questo perché il traffico merci non è così, non viene molto considerato a livello della politica, purtroppo, e questo anche è un aspetto grave.
Sì. Alessandro Valenti, qual è quindi la vostra richiesta e la vostra via d'uscita? La via d'uscita che vedete è questa task force europea, perché comunque ogni container che passa per la Svizzera su rotaia viene sovvenzionato, quindi c'è un sostegno pubblico a questo trasferimento del traffico merci su rotaia.
Beh, c'è un contributo della del governo svizzero per il transito via Svizzera, finalizzato a mitigare i costi di produzione che attraverso la Svizzera sono ancora estremamente alti e che, nonostante l'apertura del Gottardo, non sono ancora stati compensati dall'aumento di produttività, perché comunque le vie di accesso, come sapete, non sono ancora pronte ad accogliere i treni delle dimensioni che bisogna raggiungere proprio per avere questo miglioramento della produttività. Si parla comunque ancora di qualche anno in cui si lavorerà, nonostante il nuovo tunnel del Gottardo, si lavorerà ancora con dei limiti tecnico-operativi. Questi contributi sì esistono e sono al momento una esigenza per poter lavorare in maniera concorrenziale. Tutte le aziende che utilizzano il sistema ferroviario, che si occupano di trasporto intermodale, possono accedervi. Però, come è stato detto, adesso questa situazione, questa esperienza negativa sicuramente richiamerà l'attenzione su un diverso coordinamento, ripeto, l'ho già detto prima, ma è veramente una cosa concreta da attuare subito, che al momento non c'è, o c'è ed è troppo debole, troppo fragile, e noi stessi l'abbiamo visto anche con la chiusura della linea Luino, che è stata citata. E c'è stata troppa leggerezza anche per la chiusura della linea Luino nell'affrontare le eventualità di piani A e piani B. Siamo stati noi stessi promotori di gruppi di lavoro per creare, per creare questa ridondanza, sì, che citava il professor Remigio Ratti. Proprio questa ridondanza è nel nostro sistema indispensabile. Ecco, questa ridondanza va creata su carta con le infrastrutture, e creata in modo operativo con una task force.
Ecco, io do la parola conclusiva a Remigio Ratti. Quindi, la via d'uscita da questa soluzione è qual è? Task force europea, è questo che risolve?
Task force europea, d'accordo, però la Svizzera deve farsi molto sentire, perché ha investito tantissimo per il trasferimento dalla strada alla ferrovia, e queste esitazioni, il ritorno a un certo nazionalismo anche, penalizzerebbe la Svizzera. Ricordo, in ordine di grandezza, abbiamo speso 20 miliardi di franchi per le gallerie di base negli ultimi 25 anni, o fino al 2020, quando entrerà il cenere, ne avremo spesi circa 4 miliardi in sussidi, e quindi la posta in gioco è forte. E da ultimo, penso anche a lungo termine, supponiamo che la tratta Lugano-Chiasso e Chiasso-Milano non ha dei simili problemi, ecco che ritorniamo al problema di accelerare e non aspettare il 2040-2050 per mettere in cantiere il completamento di A-Transit.
E io su questo vi saluto, ringrazio molto i nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro punto di vista su questo grave problema. Saluto chi ci ha seguiti dalla redazione di Modem. Buona giornata a tutti, buon fine settimana.